Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati, eccoci di nuovo insieme per l'appuntamento del mercoledì con l'attività settimanale di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon para vida e para la morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt von Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Schechtam, Chvala Christo. I tich duschi vodchong schenks nami pres radio e televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Cari amici, ancora una volta ben trovati. Oggi, come sempre, l'appuntamento con la catechesi dell'Audienza Generale che si è tenuta a Castel Gandolfo, in parte nella piazza della Libertà, in parte nel cortile interno del Palazzo Apostolico. Parleremo anche della catechesi all'Angelus Domenicale e poi ci saranno ancora delle anticipazioni sui prossimi appuntamenti del Pontefice. Nell'udienza di questa mattina il Papa, in due momenti separati, ha parlato di San Giovanni Battista, ma ha anche salutato i ragazzi, i 2600 chierichetti e chierichette di Francia ministranti che sono in questi giorni a Roma per il loro raduno. Il Papa ha detto loro: il servizio che svolgete fedelmente vi permette di essere particolarmente vicini a Gesù Cristo nell'Eucarestia. Voi avete l'enorme privilegio di essere vicini all'altare, vicino al Signore. Ascoltiamo poi allora insieme la catechesi che il Papa ha proposto su Giovanni il Battista, il martirio di Giovanni il Battista e il significato della verità.
In quest'ultimo mercoledì del mese di agosto ricorre la memoria liturgica del martirio di San Giovanni Battista, il precursore di Gesù. Nel calendario romano è l'unico santo del quale si celebra sia la nascita, il 24 giugno, sia la morte avvenuta attraverso il martirio. Quella odierna, quindi, è una memoria che risale alla dedicazione di una cripta di Sebastian in Samaria, dove già a metà del secolo IV si venerava il suo capo. Il culto si estese poi a Gerusalemme, nelle chiese di Oriente e a Roma, col titolo di Decolazione di San Giovanni Battista. Nel martirologio romano si fa riferimento ad un secondo ritrovamento della preziosa reliquia trasportata per l'occasione nella chiesa di San Silvestro a Campo Marzio in Roma. Questi piccoli riferimenti storici ci aiutano a capire quanto antica e profonda sia la venerazione di San Giovanni Battista. Nei Vangeli risulta molto bene il suo ruolo in riferimento a Gesù. In particolare San Luca ne racconta la nascita, la vita nel deserto, la predicazione, e San Marco ci parla della sua drammatica morte nel Vangelo di oggi. Giovanni Battista inizia la sua predicazione sotto l'impero imperatore Tiberio nel 27-28 d.C. Il chiaro invito che rivolge alla gente accorsa per ascoltarlo è quello a preparare la via per accogliere il Signore, a ratizzare le strade storte della propria vita attraverso una radicale conversione del cuore. Però il Battista non si limita a predicare la penitenza, la conversione, ma riconoscendo Gesù come l'agnello di Dio venuto a togliere il peccato del mondo, ha la profonda umiltà di mostrare in Gesù il vero inviato di Dio, facendosi da parte perché Cristo possa crescere, essere ascoltato e seguito. Come ultimo atto, il Battista testimonia con il sangue la sua fedeltà ai comandamenti di Dio, senza cedere o indietreggiare, compiendo fino in fondo la sua missione. San Beda, monaco del IX secolo, nelle sue omelie dice così: San Giovanni per Cristo diede la sua vita, anche se non gli fu ingiunto di rinnegare Gesù Cristo, gli fu ingiunto solo di tacere la verità. E non taceva la verità, e così morì per Cristo che è la verità. Proprio per l'amore alla verità non scese a compromessi con i potenti e non ebbe timore di rivolgere parole forti a chi aveva smarrito la strada di Dio. Adesso vediamo questa grande figura, questa forza nella passione, nella resistenza contro i potenti. Domandiamo da dove nasce questa vita, questa interiorità così forte, così retta, così coerente, spesa in modo così totale per Dio e preparare la strada a Gesù. La risposta è semplice: dal rapporto con Dio, dalla preghiera che è il filo conduttore di tutta la sua esistenza. Giovanni è il dono divino lungamente invocato dai suoi genitori Zaccaria e Elisabetta. Un dono grande, umanamente insperabile, perché entrambi erano avanti negli anni ed Elisabetta era sterile. Ma nulla è impossibile a Dio. L'annuncio di questa nascita avviene proprio nel luogo della preghiera, al Tempio di Gerusalemme. Anzi, avviene quando a Zaccaria tocca il grande privilegio di entrare nel luogo più sacro del Tempio per fare l'offerta di incenso al Signore. Anche la nascita del Battista è segnata dalla preghiera. Il canto di gioia, di lode, di ringraziamento che Zaccaria eleva al Signore e che recitiamo ogni mattina nelle lodi, il Benedictus, esalta l'azione di Dio nella storia e indica profeticamente la missione del figlio Giovanni. Precede il figlio di Dio fattosi carne per preparargli le strade. L'esistenza intera del precursore di Gesù è alimentata dal rapporto con Dio, in particolare il periodo trascorso in regioni deserte. Le regioni deserte sono luogo della tentazione, ma anche luogo in cui l'uomo sente la propria povertà, perché privo di appoggi e sicurezze materiali, e comprende come l'unico punto di riferimento solido rimane Dio stesso. Ma Giovanni Battista non è solo uomo di preghiera, del contatto permanente con Dio, ma anche una guida a questo rapporto. L'Evangelista Luca, riportando la preghiera che Gesù insegna ai discepoli, il Padre nostro, annota che la richiesta viene formulata dai discepoli con queste parole: Signore, insegnaci a pregare come Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Cari fratelli e sorelle, celebrare il martirio di San Giovanni Battista ricorda anche a noi, cristiani di questo nostro tempo, che non si può scendere a compromessi con l'amore a Cristo, alla sua parola, alla verità. La verità è verità, non ci sono compromessi. La vita cristiana esige, per così dire, il martirio della fedeltà quotidiana al Vangelo, il coraggio cioè di lasciare che Cristo cresca in noi e sia Cristo ad orientare il nostro pensiero e le nostre azioni. Ma questo può avvenire nella nostra vita solo se è solido il rapporto con Dio. La preghiera non è tempo perso, non è rubare spazio alle attività, anche a quelle apostoliche, ma è esattamente il contrario. Solo se siamo capaci di avere una vita di preghiera fedele, costante, fiduciosa, sarà Dio stesso a darci capacità e forza per vivere in modo felice e sereno, superare le difficoltà e testimoniarlo con coraggio. San Giovanni Battista interceda per noi affinché sappiamo conservare sempre il primato di Dio nella nostra vita. Grazie.
Della verità il Papa ha parlato anche domenica scorsa commentando il Vangelo del giorno e parlando soprattutto dell'immagine, del ruolo e dell'atteggiamento di Giuda nei confronti di Gesù. Mentre Pietro dice: Signore, da chi andremo? Giuda sceglie di non lasciare il maestro, ma poi lo tradisce. Ascoltiamo la riflessione del Papa.
Cari fratelli e sorelle, nelle scorse domeniche abbiamo meditato il discorso sul pane della vita che Gesù pronunciò nella sinagoga di Cafarno, dopo aver sfamato migliaia di persone con 5 pani e 2 pesci. Oggi il Vangelo presenta la reazione dei discepoli a quel discorso, una reazione che fu Cristo stesso consapevolmente a provocare. Anzitutto l'Evangelista Giovanni, che era presente insieme agli altri apostoli, riferisce che da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Perché? Perché non credettero alle parole di Gesù che diceva: io sono il pane vivo disceso dal cielo, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue vivrà in eterno. Realmente parole in questo momento difficilmente accettabili e comprensibili. Questa rivelazione, come detto, rimaneva per loro incomprensibile perché la intendevano in senso materiale, mentre in quelle parole era pronunciato il mistero pasquale di Gesù, in cui egli avrebbe donato se stesso per la salvezza del mondo, la nuova presenza nella Sacra Eucaristia. Vedendo che molti dei suoi discepoli se ne andavano, Gesù rivolse agli apostoli dicendo: volete andarvene anche voi? Come in altri casi è Pietro a rispondere a nome dei 12: Signore, da chi andremo? Anche noi possiamo riflettere: da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Su questo passo abbiamo un bellissimo commento di Sant'Agostino, che dice in una sua predica su Giovanni 6: vedete come Pietro, per grazia di Dio, per ispirazione dello Spirito Santo, ha capito. Perché ha capito? Perché ha creduto. Tu hai parole di vita eterna. Tu ci dai vita eterna offrendoci il tuo corpo risorto e il tuo sangue, te stesso. Noi abbiamo creduto e conosciuto, non dice abbiamo conosciuto e poi creduto, ma abbiamo creduto e poi conosciuto. Abbiamo creduto per poter conoscere. Se infatti avessimo voluto conoscere prima di credere, non saremmo riusciti né a conoscere né a credere. Che cosa abbiamo creduto? Che cosa abbiamo conosciuto? Che tu sei il Cristo Figlio di Dio, cioè che tu sei stesso la vita eterna e nella carne e il sangue ci dai ciò che tu stesso sei. Così ha detto Sant'Agostino nella predica ai suoi credenti. Infine Gesù sapeva che anche tra i 12 apostoli c'era uno che non credeva. Giuda. Anche Giuda avrebbe potuto andarsene, come fece molti discepoli. Anzi, avrebbe forse dovuto andarsene se fosse stato onesto. Invece rimase con Gesù, rimase non per fede, non per amore, ma con il segreto proposito di vendicarsi del Maestro. Perché? Perché Giuda si sentiva tradito da Gesù e decise che a sua volta lo avrebbe tradito. Giuda era uno zelota e voleva un Messia vincente che guidasse una rivolta contro i Romani. Gesù aveva deluso queste attese. Il problema è che Giuda non se ne andò e la sua colpa più grave fu la falsità, che è il marchio del diavolo. Per questo Gesù disse ai dodici: uno di voi è un diavolo. Preghiamo la Vergine Maria che ci aiuti a credere in Gesù come San Pietro e ad essere sempre sinceri, sinceri con Lui e con tutti.
Lunedì pomeriggio il premier italiano Mario Monti è stato ricevuto da Benedetto XVI in un'udienza privata. Nel comunicato ufficiale della sala stampa della Santa Sede si legge che il presidente Monti ha incontrato anche il cardinale Tarcisio Bertone, segretario di Stato. Nel corso dei cordiali colloqui ci si è soffermati in particolare sulla situazione europea, sulle principali sfide che l'Unione sta affrontando e sul contributo che i suoi cittadini e soprattutto le giovani generazioni possono offrire alla sua crescita umana e spirituale. Mario Monti era stato ricevuto ufficialmente per la prima volta in Vaticano dal Papa il 14 gennaio di quest'anno. Gli incontri tra il Papa e il premier italiano sino ad oggi sono stati 7. Ma parliamo anche di un altro appuntamento, quello del Forum delle Azioni Cattoliche, il forum internazionale che si è svolto in Romania. Il Papa ha inviato un messaggio proprio a proposito del tema del laicato. Alessandro De Carolis.
La distinzione è andata accentuandosi nei secoli, ma all'anno zero della Chiesa la questione neanche si poneva. Pastori e laici erano un cuor solo e un'anima sola. A questo esempio di unità il Papa indirizza gli sguardi dei tanti membri dell'Azione Cattolica, 35 nazioni e 4 continenti di provenienza, che da ieri a sabato prossimo sono nella città romena di Iasi per la 6ª plenaria del loro forum internazionale. I laici nella Chiesa, sostiene con chiarezza Benedetto XVI, sono invitati a vivere da protagonisti nella missione ecclesiale e dunque essendone corresponsabili assieme ai sacerdoti e non ridimensionati a meri collaboratori del clero. Una dignità ben più alta e impegnativa dunque che il Papa, collegandosi peraltro al tema centrale del raduno in Romania, delinea e sottolinea affermando con intensità: sentite come vostro l'impegno a operare per la missione della Chiesa, con la preghiera, con lo studio, con la partecipazione attiva alla vita ecclesiale, con uno sguardo attento e positivo verso il mondo nella continua ricerca dei segni dei tempi. Non stancatevi di affinare sempre più, con un serio e quotidiano impegno formativo, gli aspetti della vostra peculiare vocazione di fedeli laici, chiamati a essere testimoni coraggiosi e credibili in tutti gli ambiti della società. I laici, ribadisce Benedetto XVI, possono, con la loro esperienza, aiutare i pastori a giudicare con più chiarezza e opportunità sia nelle cose dello spirito che in quelle del mondo, ma proprio in quanto chiamati in prima linea a essere testimoni del Vangelo, i laici hanno, scrive, la responsabilità di annunciarlo con linguaggio e modi comprensibili nel nostro tempo. In un mondo rapido a cambiare pelle è questa la sfida della nuova evangelizzazione. Estringendo la riflessione sull'impegno specifico dell'Azione Cattolica, Benedetto XVI ricorda che essa ha come tratto fondamentale quello di assumere il fine apostolico della Chiesa nella sua globalità, in equilibrio tra Chiesa universale e Chiesa locale. Assumete e condividete, esorta quindi il Papa, le scelte pastorali delle diocesi e delle parrocchie, favorendo occasioni di incontro e di sincera collaborazione con le altre componenti della comunità ecclesiale, creando rapporti di stima e di comunione con i sacerdoti per una comunità viva, ministeriale e missionaria. In questa fase della storia e in sintonia con la vostra storia associativa, conclude Benedetto XVI, rinnovate l'impegno a camminare sulla via della santità e alla luce del magistero sociale della Chiesa, lavorate anche per essere sempre più un laboratorio di globalizzazione della solidarietà e della carità, per crescere con tutta la Chiesa nella corresponsabilità di offrire un futuro di speranza all'umanità, avendo il coraggio anche di formulare proposte esigenti.
E veniamo ad alcuni degli appuntamenti, dei prossimi appuntamenti di Benedetto XVI. Prima di tutto l'appuntamento con lo Schülerkreis, il consueto, tradizionale seminario estivo degli ex allievi di Benedetto XVI. Da diversi anni oramai si svolge a Castel Gandolfo e quest'anno l'appuntamento è per il 30 agosto, giovedì, sino al 3 settembre. Un appuntamento che quest'anno sarà dedicato al tema dell'ecumenismo, risultati e domande ecumenici nel dialogo con il luteranesimo e l'anglicanesimo, con un particolare riferimento al libro del cardinale Walter Kasper, Raccogliere i frutti fondamenta della fede cristiana nel dialogo ecumenico. Il Papa parteciperà per la giornata di sabato e di domenica a questo appuntamento, che vede naturalmente diversi partecipanti, soprattutto gli ex alunni del professor Ratzinger, ma anche i nuovi alunni, il nuovo Schülerkreis, cioè coloro che hanno scritto una tesi di laurea dedicata proprio al pensiero di Joseph Ratzinger. L'appuntamento quindi è nel centro Mariapoli per i giorni del 30 e del 31, poi il 1 e il 2 di settembre i lavori si svolgeranno nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo. Ma ci sono naturalmente altri appuntamenti da tenere presente nel prossimo mese di settembre, nel mese di settembre che sarà segnato soprattutto dalla visita di Benedetto XVI in Libano. Nei giorni scorsi la Papa Mobile è arrivata presso il Palazzo Presidenziale del Libano a Baadaba, secondo quanto ha confermato anche l'Agenzia Nazionale Libanese. Baalabda, la città presidenziale, si trova su una collina circa 9 km in direzione sud-est di Beirut. Gli abitanti del Libano, secondo la stima delle Nazioni Unite nel 2010, sono poco più di 4.220.000. Comunque queste piccole variazioni della popolazione, si parla in alcune fonti anche invece solo di 4 milioni, sembrano difficili da controllare. In effetti il problema più grande del Libano è quello della grande varietà, del grande mosaico religioso. In generale, in assenza di un censimento, l'ultimo è del 1932, si parla soprattutto di quanti dovrebbero essere i cristiani, tra il 35 e il 40%. E la presenza cattolica è fortemente maggioritaria. Ad attendere il Papa naturalmente soprattutto i mass media cristiani, che attendono il Papa con speranza e trepidazione, come racconta al microfono di Alessandro Gisotti Simone Mubarak.
I nostri media cristiani trasmettono programmi sulla vita del Papa, sulla sua persona, sul suo insegnamento, sui suoi viaggi e soprattutto sullo scopo di questa visita. Noi auspichiamo che lo scopo della visita sia chiaro. Noi fedeli abbiamo compreso l'importanza di questa visita, il fatto che il Papa abbia scelto di venire in questo momento difficile, pericoloso e che abbia scelto la nostra terra per consegnare la sua esortazione è un vero segno della provvidenza. Per noi è un appello, è un richiamo, un appello a vivere nella speranza e nella fede, a non avere paura, ed è anche un richiamo alla nostra vocazione, missione. La nostra presenza in questo Medio Oriente martirizzato è una vocazione a essere testimoni di Cristo, è un richiamo a vivere nella convivialità, nel rispetto, a essere artigiani di vera libertà e di pace.
Quali sono le speranze degli ascoltatori di Radio Voce della Carità per questa visita apostolica?
Di fare luce sull'importanza e lo scopo di questa visita. Sicuramente tutto il mondo spera che questa visita ci porti un soffio di pace, di speranza. Bisogna dire onestamente che la gente in Libano, in Medio Oriente, nei paesi intorno a noi è un po' stanca, disperata.
C'è un altro appuntamento importante per Benedetto XVI ed è quello con Loreto. Infatti il 4 ottobre prossimo il Papa sarà a Loreto sulle orme di Papa Giovanni Vigesimo III, che il 4 ottobre del 1962 venne a Loreto, andò a Loreto in treno, e fu la prima volta che un papa dalla stazione ferroviaria del Vaticano andò verso l'Italia dopo i patti lateranensi del 1929. L'occasione di questo viaggio di Papa Giovanni Vigesimo III era naturalmente l'apertura del Concilio Vaticano II, che si celebra, lo ricordiamo, proprio ad ottobre, e anche Benedetto XVI sarà a Loreto in questa occasione. Ci saranno diversi appuntamenti e diversi eventi, e dal 30 settembre anche una mostra speciale proprio per ricordare l'evento dell'apertura del Concilio e soprattutto la visita di Giovanni Vigesimo III a Loreto. Ne parleremo naturalmente approfonditamente e quindi termina per il momento il nostro appuntamento. Grazie a tutti voi per averci seguito e a risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.